Music. Béla Bartók, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 25 marzo 1881 nasce uno dei musicisti certamente più incisivi, più importanti, fino ai giorni nostri, di tutto il Novecento. E sto parlando di Botok Béla. Naturalmente, detto così, non capite neanche di chi stia parlando. Noi semplicemente diciamo Béla Bartók, ma la pronuncia ungherese, lingua nella quale si pronuncia sempre prima il cognome e dopo il nome, vorrebbe così, Botok Béla. Dove nacque? Ecco, questo è un punto interrogativo abbastanza interessante. Sappiamo dove nacque, ma come lo chiamiamo questo luogo? Perché oggi si chiama Sin Nicolau Mare e si trova in Romania. Ma quando nacque Béla Bartók, il luogo veniva chiamato sì Sin Nicolau Mare dai rumeni, ma la popolazione per lo più ungherese lo chiamava Nagy Szent Miklós, ovvero il grande San Michele. Perché così importante e da dove veniva esattamente? Veniva da un'area che oggi, come avrete capito, è Romania, ma che a quei tempi faceva parte della corona di Santo Stefano, e da una zona del mondo in generale, ma in particolare lì, nell'area di Béla Bartók, popolata da moltissime etnie e culture differenti. E questo avrà un'influenza molto forte sulla musica e sullo sviluppo delle visioni, direi cultural-politiche più che strettamente politiche, di Béla Bartók. Dicevo l'importanza. L'importanza deriva da moltissime cose. Innanzitutto dal fatto che Béla Bartók sia stato in qualche misura il fondatore dell'etnomusicologia moderna, e non è una esagerazione. Fu il primo a costruire, dopo le grandi spedizioni etnografiche dei russi nei diversi territori dell'impero a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, fu il primo a costruire una collezione coerente e molto ben classificata e catalogata di canti popolari di diverse zone, e non solo di quelle sotto la corona di Santo Stefano, come vedremo più in là. Ma fu poi soprattutto un interprete famoso ai suoi tempi, anche se controverso. Non aveva nulla dello showman sulla scena, e il repertorio che proponeva molto spesso il proprio stesso repertorio non era destinato a incontrare i favori entusiastici del grande pubblico, ma soprattutto oggi lo ricordiamo come uno dei più grandi, più solitari, più individuali e più incisivi compositori di tutto il Novecento, con una via propria alla musica non imitata da nessuno. Béla Bartók nasce da una coppia di insegnanti. Il padre era direttore di una scuola agricola, la madre un insegnante di varie materie. Rimane orfano di padre, comincia una infanzia piuttosto peregrina, ma sempre in una zona che potremmo comprendere fra la Transilvania, altre parti della Romania, la zona delle grandi pianure ungheresi e la parte subcarpatica di quella che allora era l'Ungheria e che oggi è Ucraina. A 7 anni, visto che dimostrava subito un grandissimo talento musicale, viene esaminato da esperti e trovano che ha un orecchio assoluto, cioè in grado di distinguere con assoluta certezza le diverse altezze dei suoni, praticamente senza pari. La tecnica pianistica, quello fu lo strumento che da subito lo interessò, cresceva, e le peregrinazioni di famiglia a un certo punto arrivano a Pacsony, che sarà per voi un nome piuttosto strano. In tedesco si chiamava e si chiama tuttora, sia in tedesco che in Yiddish, Pressburg, ma noi la conosciamo come Bratislava, l'attuale capitale della Slovacchia, che era territorio sempre ungherese. Viene iscritto al ginnasio cattolico e diviene immediatamente l'organista della cappella della scuola. Lo aveva preceduto un altro musicista celeberrimo del Novecento di nome Erne Dohnányi. I due incroceranno più volte la propria esistenza, soprattutto a Budapest, e furono molto amici per tutta la vita. Le prime prove compositive di Béla Bartók sono abbastanza curiose. Béla Bartók si sentiva molto coinvolto dalla necessità per l'Ungheria di definire una propria cultura e di farla rinascere in maniera pressante. E sotto questo profilo si rivolge soprattutto alle ispirazioni moderne più vicine a lui, in particolare nel 1902-3 l'ascolto dei poemi sinfonici di Richard Strauss fu per lui una sorta di folgorazione. Nel frattempo, dato il talento musicale e la capacità prodigiosa al pianoforte, aveva sostenuto gli esami di ammissione sia alla Hochschule di Vienna, all'Accademia Musicale di Vienna, che a quella di Budapest. Viene ammesso ad entrambe, due scuole di una severità assoluta, sceglie Budapest, nonostante Budapest fosse sia molto più lontana da Bratislava di quanto non lo sia Vienna e fosse a quei tempi anche considerata di un rango lievemente inferiore. A torto, naturalmente, ma la fama di Vienna era la fama di una delle grandi capitali musicali del mondo intero. Gli anni all'Accademia di Budapest, all'Accademia Franz Liszt, divenuta Accademia Franz Liszt, furono di estrema importanza. La vicinanza a Erich Dohnányi, la vicinanza con Szigeti, del quale abbiamo parlato in un'altra puntata di Wikimusic, la presenza di altri musicisti di grandissimo talento furono una influenza permanente nella musica di Béla Bartók e nello sviluppo della sua personalità. Alla fin fine, attorno al 1905, Bartók, anzi per essere più precisi nel marzo del 1905, Bartók incontra l'altro grande punto di riferimento della sua carriera, della sua amicizia, dello sviluppo delle proprie idee, ovvero Zoltán Kodály. I due sono caratterizzati da un fortissimo interesse per il canto popolare e per il repertorio popolare ungherese, al di là delle folclorizzazioni alla Franz Liszt, al di là delle folclorizzazioni genere orchestre da caffè con il tipico stile violinistico cosiddetto zigano e via di seguito. E nel 1906 i due, Bartók e Kodály assieme, si rivolgono all'intero popolo ungherese con una grande enfasi retorica perché gli aiutino a finanziare e pubblicare una raccolta di canti popolari ungheresi raccolti e trascritti, così è scritto nell'appello, con un'esattezza accademica e una precisione accademica assoluta. Il risultato finanziario economico non è un granché, ma comincia quella lunga opera di raccolta di canti di vari popoli della zona che sarà l'interesse costante della vita di Béla Bartók almeno fino alla fine degli anni 20, in cui continuerà a studiare tutto ciò che ha raccolto e a sistematizzarlo, a catalogarlo secondo diversi criteri, ma non si lancerà più in ricerche sul campo. Ricerche sul campo che teorizzerà nei loro fondamenti essenziali in scritti molto importanti a partire dagli anni 20. Dicevo musiche dei popoli della zona, non solo canti ungheresi, anzi paradossalmente i canti ungheresi sono quelli che figurano meno nelle raccolte di Béla Bartók, ma musica folclorica slovacca, rumena, dei ruteni, ovvero gli ucraini legati alla Chiesa Cattolica ma di rito orientale, canti serbi, i ritmi bulgari, che saranno i ritmi compositi o composti molto complessi, che saranno una ossessione di Béla Bartók. Ma Bartók organizzerà anche più in là, negli anni successivi, spedizioni ad esempio in Algeria, affascinato dalle caratteristiche dei canti arabi, fra i tatari del Volga, per esempio, per trovare radici ungheresi. E lì trovano, tanto lui che Zoltán Kodály, in questo repertorio una serie di cose abbastanza sconvolgenti e particolari. Innanzitutto, ovviamente, la struttura prevalentemente modale e quasi mai tonale di questi canti. Il fatto che si tratti per lo più di musiche pentatoniche, cioè in cui lo spazio fra, poniamo, il Do e il Do successivo dell'ottava successiva è diviso in cinque intervalli, non come nella musica modale e tonale. La varietà di ritmi, la modulazione della musica sulle caratteristiche e la prosodia della lingua e sulle caratteristiche sonore della lingua, il fatto che la musica stessa sia, secondo un termine inventato da Béla Bartók, molto spesso in parlato rubando, cioè con una irregolarità ritmica costante, così tipica di molte musiche dell'Europa orientale, e modulata sul parlato stesso. Il fatto che le sue raccolte contengano meno musica ungherese, ad esempio, che musica rumena, sarà al centro di controversie furibonde nel rinascere, nel fermentare dei sempre assolutamente letali nazionalismi dopo la Prima Guerra Mondiale. Gli ungheresi lo accusarono di essere un amico dei rumeni, i rumeni di rubargli la musica per ungarizzarla e via di seguito. Ma poi c'è anche lo sviluppo del compositore Béla Bartók, che a un certo punto, proprio sulla base delle sue ricerche su questi materiali, trova la propria voce e la propria via a una concezione nuova della musica. Quello che abbiamo sentito nella esecuzione di Zsoltán Kocsis è uno dei pezzi, forse il primo pezzo di Béla Bartók a divenire famosissimo, ovvero l'Allegro Barbaro, una struttura formale particolare, un'accentuazione di tutti gli aspetti percussivi del pianoforte. Questa sarà una delle cose costanti di Béla Bartók. La Prima Guerra Mondiale vede Béla Bartók non al fronte. La salute di Béla Bartók fu sempre estremamente fragile per tutta la sua vita. Era, come si usa dire, di costituzione gracile. Soffrì di problemi polmonari per tutta la propria esistenza, al punto che nel 1917 dovette andare in un sanatorio e lì rinnoverà, o per meglio dire approfondirà, l'amicizia così importante per lui con Józef Szigeti. E poi soprattutto la debolezza, nonostante le attività ginniche e sportive cui si sottoponeva di continuo. Fra l'altro era un naturista appassionato, amava moltissimo stare nudo nella natura, nuotare nudo nei laghi, esporsi completamente al sole durante le vacanze. Insomma, la sua voce comincia a essere sempre più modulata su quella della enorme presenza di culture musicali differenti di tradizione orale. Ma nel corso della guerra Béla Bartók rinnova anche i propri approcci al teatro musicale.
questa era una parte del Mandarino Miracoloso, una pantomima balletto costruita a partire da un testo teatrale, un racconto in realtà brevissimo di Béla Balas, o Bolas Béla per dirla all'ungherese, che fu anche uno dei primi teorici del cinema, fu commissario al cinema nella brevissima Repubblica dei Consigli di Béla Kun, di ispirazione sovietica, e un'importante figura del Partito Comunista Ungherese. In quegli anni, negli anni fra la guerra e l'inizio della guerra, vi è anche un breve soggiorno, breve ma di qualche mese, di Béla Bartók presso la casa di un ricco banchiere di Budapest, Józef Löwinger, che decise di cambiare il proprio nome in Józef Lukács. Fu proprio il periodo in cui Béla Bartók divenne intimo e amico del figlio di Józef Lukács, ovvero George Lukács, il teorico della letteratura, critico e filosofo, che fu così importante nella cultura europea del Novecento. Ma oltre a questo approccio rinnovato al teatro, in un periodo in cui poi abbondavano gli esperimenti e di emancipazione dalla tonalità, Béla Bartók passa anche una brevissima fase espressionista che dura 2-3 anni e scriverà, rispetto a Schoenberg, che la sua via ad una emancipazione dai concetti tradizionali della tonalità non passa necessariamente per una equiparazione dodecafonica di tutti gli intervalli della scala musicale occidentale. Anzi, si sostanzia soprattutto in un approccio estremamente elastico, libero, ma sempre rigorosissimo, in cui il materiale scelto per l'elaborazione musicale deve subire un processo di costante cambiamento basato su principi coerenti, spesso nascosti, su un senso infallibile delle proporzioni, che svincola però la musica di Béla Bartók da qualunque modello formale precedente, sia quelli classici che quelli neo-post-romantici o espressionistici, e soprattutto una forte attenzione all'elemento percussivo ritmico. Era questo un movimento dal primo concerto per pianoforte di Béla Bartók, eseguito da Geza Handa e dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Ferenc Frecciai. Dicevo dell'amore di Béla Bartók per la natura, per l'aria aperta, e proprio questa ispirazione, nonché a una serie di materiali folclorici completamente trasfigurati e reinventati, si deve una delle sue opere per piano degli anni 20 più interessanti, ovvero quella che si chiama in ungherese Szabadban, che vorrebbe dire semplicemente all'aria aperta. Noi vi proponiamo la musica notturna, in cui questa costruzione rigorosissima ma tenue di Bartók riproduce, o per meglio dire reinventa e definisce, uno spazio notturno all'aria aperta in campagna con mezzi puramente musicali. L'opera di Bartok tuttavia non è soltanto musicale, di Béla Bartok tuttavia non è soltanto ed esclusivamente pianistica orchestrale. Bartok scrive nel corso della sua carriera 6 quartetti che rimangono come pietre miliari, e l'espressione non è né retorica né esagerata, di tutta la musica del Novecento. Ciascuno è caratterizzato da un approccio formale e compositivo costruttivo completamente diverso, e ciascuno propone e pone nuovi orizzonti sonori alla musica da camera, come ad esempio nel quarto dei 6 quartetti, del quale vi propongo l'allegro pizzicato. Bartok fu per tutta la sua vita un insegnante dell'Accademia Franz Liszt, o per meglio dire Ferenc Liszt di Budapest. Fu anche a un certo punto incaricato di raccogliere e sistematizzare le raccolte di canti popolari presso l'Accademia delle Scienze ungheresi. Come insegnante non ha lasciato un seguito né di pianisti che ne proseguissero la tecnica, con la sola eccezione probabilmente di George Schondor, che registrò per primo e forse anche per ultimo, per quel che mi consta, tutta l'opera pianistica di Béla Bartok, comprese le pagine meno note. L'influenza di Bartok non fu neanche tanto sui compositori, anche se ad esempio nel dopoguerra George Ligeti e lo stesso George Kurtak partirono tutti da lui, e molti compositori del dopoguerra polacchi e russi ripresero le mosse da Béla Bartok, ma con esiti che con il lascito formale e inventivo di Bartok hanno poco a che fare. La sua influenza fu fortissima però su alcuni musicisti, un nome per tutti, oltre a quello già sentito di George Schondor, Fritz Reiner, il grande direttore d'orchestra, poi americano, ma in realtà originariamente ungherese, Georg Scholti, che ai tempi in cui Bartok lo frequentava a Budapest, si chiamava in realtà George Stein. Nel 1930, o per meglio dire nel corso del 1930, nel corso anche degli anni 20, la carriera di Bartok si impernia moltissimo sulle sue tournée concertistiche, dove presenta molto spesso i propri lavori. Cerca
disgustato dalla tendenza nazionalistica e razzista crescente in tutta Europa, in tutte le culture europee, cerca di fuggire a un certo punto dall'Ungheria. E grazie anche all'aiuto di Józef Szigeti ci riesce nel 1940. L'ultimo pezzo che scrive in Europa è una sorta di omaggio paradossale per una persona come Bartók alla cultura musicale del caffè con concerto ungherese, ed è il divertimento per archi, del quale vi propongo l'allegro assai nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, sempre diretta da Ferenc Fricsay. Bartók riceve due commissioni, o per meglio dire tre commissioni importanti. La prima, quella di contrasti, da parte del clarinettista Benny Goodman. E vi è una memorabile registrazione di Benny Goodman, Béla Bartók e Józef Szigeti, che eseguono assieme i contrasti, l'opera di Béla Bartók. Ma poi vi è il concerto per orchestra, che gli fu commissionato dalla Fondazione Kusevitzky ed eseguito per la prima volta in America, uno dei grandi capolavori della musica del Novecento e anche dei più originali e particolari. E infine il concerto per viola che gli fu commissionato da William Primrose. La vita di Bartók in America fu caratterizzata da una costante lotta con problemi economici, vagava da un incarico all'altro fra le varie università, soprattutto per la sistematizzazione e catalogazione di fondi di musica popolare, e una salute sempre più deteriorante, fino a che non gli fu scoperta una forma grave, gravissima, di leucemia. E proprio di leucemia morirà a New York il 26 settembre 1945. È un compositore, come ripeto, di assoluta individualità e originalità, soprattutto nello stabilire una via del tutto propria, personale, individuale e di un rigore estremo alla composizione, in cui ogni composizione trae da sé dei principi costruttivi e costitutivi che sono diversi da quelli di tutte le altre del medesimo autore, e la sistematizzazione dell'approccio scientifico e rigoroso, oggi in buona parte superato, anche al repertorio popolare. Un compositore che, come spesso succede nella vita culturale e musicale di molti paesi, un po' in tutto il mondo occidentale non gode al momento, e questo è un vero peccato, di un'enorme salute o di un enorme successo. Entrambi la sua musica li meriterebbe.
Il 25 marzo 1881 nasce Béla Bartók. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontata a Wikimusic.